Buon pomeriggio a tutte e a tutti coloro che sono collegati in streaming per l'evento di oggi. Oggi ospitiamo un grande astronauta italiano.
Alto,
grande alto, grande grosso. Paolo Nespoli, che peraltro è molto affezionato a questo Ateneo, che l'anno scorso gli ha conferito una laurea honoris causa in ingegneria dell'aerospazio. In effetti è un Ateneo dove abbiamo questo percorso formativo che laurea circa 300 ragazzi ogni anno, in parte nell'indirizzo aeronautico, in parte nell'indirizzo proprio spaziale. Paolo è una persona eccezionale, ho avuto modo di frequentarlo anche after hours, simpaticissimo, estroverso, un grande motivatore, un grande oratore. Sono convinto che ci intratterrà oggi su un tema che è quello della Terra vista dallo spazio. Dovete sapere che normalmente uno studente durante la sua carriera passa un certo tempo all'estero per formarsi di più. Io sono stato in Olanda, avrei potuto dire l'Italia vista dall'Olanda al limite. Lui ha passato un anno della sua vita sostanzialmente nello spazio in diverse missioni e può oggi raccontarci il nostro pianeta da una prospettiva del tutto unica. Forse sei l'unico italiano che ha avuto questa esperienza e soprattutto ha maturato una serie di visioni che condividerai con noi. Quindi io ti lascio direttamente la parola. A valle del tuo intervento il dottor Dario Netto, che monitorerà tutte le domande che arriveranno dagli spettatori, te ne porgerà più significative per chiudere da qua a un'oretta e qualche cosa. Ti ringrazio molto per essere qui e ti auguro un'ottima lezione e arrivederci e godetevi la Biennale della Tecnologia. Grazie.
Grazie Rettore Saracco, grazie per avermi aperto un'altra volta le porte del Politecnico di Torino. È sempre un piacere venire qui e trovare quest'aula vuota. Come vuota? Rettore, come mai l'aula è vuota? Ma ci abbiamo molta più gente collegata in online, a dire la verità, e quindi noi sfruttiamo queste opportunità, non ci facciamo fermare, anzi andiamo avanti e ne otterremo ancora di più. Dunque sì, un'oretta, passeremo assieme un'oretta di cui parlerò una 30-35 minuti, della Terra vista dallo spazio, e poi lasceremo appunto le domande, che lasceremo spazio alle domande e ci sarà una chiusura finale. Allora comincerei da questa foto che mi piace così com'è, perché questa è la foto vera, è una foto vera, ma mi piace sottolineare due cose. Primo, che guardando la Terra dallo spazio non si vedono i confini, ne parleremo poi anche questo, ma si vede un muretto, un muro che ignoriamo spesso e volentieri, ed è questo muro, ed è l'atmosfera che ci separa dal vuoto dell'universo. Questa è una cosa importante che di solito noi non vediamo quando siamo qua per terra. Va bene, il rettore ha detto che sono l'unico astronauta italiano che è andato nello spazio così tanto tempo, ma non è vero. Oggi il record non è mio di permanenza allo spazio, è di un altro astronauta italiano, di Luca Parmitano, ma non è importante. L'andare sulla stazione spaziale è sicuramente una cosa interessante dal punto di vista personale, ma anche molto, che dà molti ritorni dal punto di vista professionale. Allora, punto veloce sulla Stazione Spaziale Internazionale. È una casa laboratorio in orbita attorno alla Terra, non è lontanissima dalla Terra, pensiamo spesso e volentieri che sia chissà dove, in effetti è solo a 400 km di quota, viaggia alla velocità orbitale di 28.000 km orari circa, il che vuol dire che fa un giro completo del mondo in un'ora e mezza. Vuol dire che se uno dovesse andare alla finestra a guardare fuori, in un'ora e mezza vedrebbe un'alba e un tramonto, ovvero una notte e un giorno, vedrebbe 5 continenti, vedrebbe 4 stagioni, insomma vedrebbe tutta una serie di cose che è praticamente impossibile vedere stando sulla Terra. Oltre a questo è un problema, perché non un problema, ma bisogna tenere conto del fatto che questo è un ambiente isolato e confinato all'esterno di questi moduli, non è possibile vivere, e quindi questa stazione in un certo senso deve dare tutte le cose che deve dare, che troviamo qui sulla Terra. Ora sembra facile, uno prende, va fuori, respira una bella boccata d'aria, non è il caso se l'aria è un po' viziata di aprire la finestra e andare fuori. Non è il caso, perché l'esterno della stazione è un posto isolato e confinato e si morirebbe velocissimamente. Quindi questa ricerca tecnologica per costruire questa casa fuori dal mondo, per rimettere tutte le condizioni che ci sono qui sulla Terra che ci permettono di vivere, è una cosa estremamente importante. È una delle cose che ci permettono di imparare a come fare a gestire meglio la nostra Terra, perché una volta che impariamo questi meccanismi, che impariamo a gestirli, poi riusciamo anche a fare attenzione a quelle che sono le cose importanti. Ah, mi sono dimenticato di dire nel saluto iniziale, ci sono delle scuole elementari Saint-Denis, giusto, che ci hanno chiesto di collegarci, spero vi siate riusciti a collegarvi, vi saluto, un saluto a voi e un saluto a tutti quelli che sono collegati. Allora, torniamo qui a questa slide. Ho detto più o meno tutto, eccetto il fatto che l'ambiente è abbastanza piccolo, è come una casa di 100 metri quadri, una casa non piccolissima ma neanche grandissima, e in più ci sono Stati Uniti, Russia, 11 nazioni europee, Giappone e Canada che lavorano tutti assieme per fare in modo che questa casa laboratorio funzioni. Ora, andare su quella casa non è semplicissimo, non è che prendi il biglietto del pullman, del tram, esci fuori, aspetti il tram, salti su e un quarto d'ora dopo sei sulla stazione. In effetti devi prendere un tram speciale, quello che si usa ultimamente è una navicella russa Soyuz, ma tra un paio di giorni, per esempio, partirà il primo equipaggio per la Stazione Spaziale Internazionale che userà un veicolo americano, un Dragon, con il veicolo SpaceX. Questa foto è stata fatta in Russia, questa è la navicella russa che si aggancia alla stazione 6 ore dopo il lancio, quindi abbastanza velocemente. L'aggancio è interessante perché è fatto tutto tecnicamente autonomamente, anche se in effetti come equipaggio siamo pronti a staccare il pilota automatico e intervenire manualmente nel caso di bisogno. Poi quando arrivi sulla stazione capisci subito che lì le cose non sono poi così normali, sembrano normali, ma in effetti c'è qualcosa che di normale assolutamente non è, ed è la mancanza della forza di gravità. In questa situazione dove stai girando attorno alla Terra, stai cadendo attorno alla Terra, di fatto tu stai cadendo, quello che c'è attorno sta cadendo, la navicella sta cadendo e tu galleggi, ma non è che galleggi perché ti stai sollevando, è perché stai cadendo e tutto cade. Vi è mai capitato di essere su un ascensore e sentire wow, l'ascensore che scende un attimo un po' più veloce del normale? Ecco, quello wow, sulla stazione si sente così, wow, solo che dura 6 mesi, quindi uno dopo un po' deve un po' abituarsi a questo wow. Ma devi abituarsi a tante cose, per esempio non c'è più l'alto, non c'è più il basso. Dov'è l'alto? Dov'è il basso? Qui sulla Terra l'alto e il basso ci viene indicato dalla forza di gravità, ma siccome lì non abbiamo la forza di gravità, uno dovrebbe, che ne so, guardare le facce della gente. Chi è? Dov'è il normale? È lui normale o sono io? Ma bella domanda, nessuno è normale, tutti sono normali, dipende da come uno si piazza. E se uno conosce me e non conosce Scott Kelly, sicuramente guarderà me, ma se conosce Scott Kelly penserà che adesso Scott è a gambe in su, ma non è vero, Scott sente assolutamente tutto normale. Ed è una situazione complessa, perché uno si deve abituare a questa situazione di essere in un posto dove le regole normali non esistono. E naturalmente non è che vai su e quando sei su dici va bene, oggi cosa facciamo? Oggi, ma neanche per idea. Uno si sveglia attorno alle 7 di mattina, 7 e mezza di mattina comincia quello che si chiama DPC, Daily Planning Conference, è la conferenza di pianificazione giornaliera con tutti i centri di controllo, e poi ci sono 12 ore di lavoro in cui ognuno segue una sua pianificazione. E alla fine della sera, alle 7:30 di sera circa, si fa la Daily Planning Conference un'altra volta. Per cui la giornata lavorativa che è pianificata da Houston per fare in modo che 6 astronauti lavorino senza inciamparsi l'una con l'altra, va avanti così molto velocemente. Lo vedete questa riga rossa? È la riga che dice dove siamo adesso, dove erano adesso. Questo era, mi sembra che fosse luglio o agosto di un anno fa, circa, più o meno. E quindi niente, l'astronauta, il miglior astronauta non è quello che si inventa le cose, non è quello che si sveglia e dice oggi cosa facciamo, è quello che fa quello che gli dicono di fare, perché se comincia a fare un esperimento che qualcun altro dovrebbe fare, o fa una cosa che non permette a qualcun altro di fare l'esperimento, o per esempio non si accorge che dovrebbe fare esercizio e non fa esercizio, poi però non c'è più posto per fare esercizio e quindi quel giorno salterai l'esercizio, cosa che non va bene. Ed è per questo che viene tutto pianificato, perché pianificano in modo che la macchina degli esercizi sia sempre a disposizione perché qualcuno faccia esercizio senza che si inciampi con l'altro. Comunque, tutto il giorno passa con questo tipo di attività e sono tutte attività di carattere tecnico o scientifico, in più qualche attività di carattere educazionale, per esempio qui vedete ISS HAM, vuol dire che questo è un collegamento con la radio per radioamatori. Questo collegamento deve essere fatto esattamente a quest'ora. Questo, lo vedete questo bordo blu attorno? Questo vuol dire che deve essere fatto esattamente al minuto, perché c'è qualcosa che c'è solo in quel momento lì. Se uno sbaglia e va, lo fa mezz'ora dopo, non lo può più fare. Quindi devi stare attento a queste cose, perché se le altre cose le puoi modificare un pochettino, queste blu no, devi farli esattamente lì. Quindi la giornata, devo dire, è intensa, perché si arriva in fondo alla giornata, ma alla fine della serata, alle 7:30 di sera, c'è quello che si chiama pre-sleep e c'hai circa 12 ore di tempo per arrivare fino alle 7:30 del giorno dopo. 12 ore, sono tante 12 ore, giusto Dario? Beh, insomma, non sono pochissime, se devo essere sincero, però se tenete conto che dovete cenare, mangiare, dormire, fare quello che dovete fare, alla fine non è che vi resta tantissimo tempo disponibile per fare quello che volete fare. Quindi devi stare attento, perché sembra 6 mesi, chissà cosa farò in 6 mesi. Cosa farò? Quindi alla sera prendi un attimo il telefono, un po' di posta elettronica, è ora di andare a letto. E se non vai a letto, la mattina dopo sei un po' rincretinito, come sanno benissimo, come fa sempre mio figlio, la sera non vuole andare a letto, la mattina dopo lo devo scuotere per farlo scendere dal letto. Una delle cose belle che abbiamo sempre o che cerchiamo sempre di fare è quello di andare alla cupola, questo modulo costruito qui in Italia, qui a Torino, non lontano da qua, andare alla cupola e guardare sotto. Perché? Perché quel modulo è un modulo speciale costruito per far funzionare il braccio meccanico qua sotto, eccolo qua, questo non si vede benissimo in questa foto, ma questo è il joystick, ci sono i joystick di controllo del braccio meccanico della stazione spaziale. E quindi questa è stata la ragione per cui questo modulo è stato costruito. Ma siccome non si usa sempre il braccio meccanico, addirittura adesso cercano di far funzionare il braccio da terra, di solito nella cupola non succede niente, quindi alla sera è bello andare e fare qualcosa. Per esempio, questa è una ripresa che ho fatto durante la mia permanenza, l'ultima permanenza, con un passaggio sopra l'Italia con una macchina cinematografica a 6K, tra l'altro si trova su internet. Questo è a velocità reale, tra l'altro, e questa velocità è proprio la velocità in cui si passa sopra la terra. Guardate il lago di Garda, il lago di Como, si vede appena appena. Scusate, il lago di Garda è qui, quello è il lago Maggiore, scusate, mi sono confuso. Torino, immagino che sia qua sotto, è un po' storta, quindi qui sarà Milano, qui sarà Verona, e poi andando più avanti vedo l'isola d'Elba, la Corsica, la Sardegna, insomma si vede tutta l'Italia. Se andate su YouTube lo trovate, lo potete vedere, lo potete guardare. Devo dire che l'Italia vista dallo spazio è molto molto bella, è veramente bella. Perché sì, ogni tanto ci sono delle nuvole, ogni tanto si vede poco, ma normalmente è facile distinguere, non lo so, Venezia, ecco qua la zona di Venezia, i laghi nel centro Italia, la città di Roma si vede a malapena qua sotto. Insomma, ci sono delle situazioni interessanti. Ed è bella vederla, guardarla da laggiù. Questa l'isola d'Ischia con Napoli, il Vesuvio, eccolo qua, ne parleremo poi più avanti. Va bene, Dicevo che l'Italia è veramente bella. Questa è un'altra foto che sono riuscito a fare da lassù in un momento in cui c'era poca foschia, a dire la verità, ma ci sono stati dei momenti interessanti dove di fatto, per esempio nel nord Italia, c'è questa estrema foschia e non si capisce se è nebbia o se è una foschia creata da smog. E difatti mi ricordo ancora che quando ho fatto questa foto l'ho twittata facendo la domanda: è smog o nebbia? E subito dopo la viabilità nella città di Milano è stata bloccata per un weekend. Quindi mi sono visto arrivare i messaggi dicendo: bravo, grazie che ci fanno andare a piedi questo weekend. Perfetto. Queste sono delle visioni di questo è il lago di Como. Ecco qua, con Lecco da questa parte, questo è Lecco, questa è la città di Como. Ma ci sono delle visioni veramente interessanti quando uno dallo spazio comincia a guardare nel dettaglio. Questa è un'area in Argentina, sud di Buenos Aires, si chiama Baia Anegada, che anche in italiano si capisce cosa voglia dire, perché è una baia veramente interessante dove è una specie di palude, questa è una specie di palude che cambia in continuazione dipendendo da come l'acqua arriva e da come l'acqua forza la sua strada dentro questa specie di melma. Ed è una cosa veramente interessante. Attenzione che qui le distanze sono grandi, non sono 2 o 3 chilometri, qui stiamo parlando di centinaia di chilometri di dimensione. Questo è il fiume Orinoco, nelle Amazzoni, e si vede quanto grande è, migliaia, migliaia, migliaia di chilometri. E se uno guarda nel dettaglio questo fiume, come la maggior parte dei fiumi, sono molto, molto belli, molto interessanti, ma cominciamo già a capire delle cose che normalmente non capiremmo. Per esempio, guardandoli da lassù, guardando con attenzione, vediamo che ci sono tutta una serie di ghirigori incredibili dappertutto, perché di fatto il fiume non è, contrariamente a quello che pensiamo noi, non è una struttura ferma. È una struttura che si muove in continuazione. Certo, noi lo guardiamo con i nostri occhi, lo guardiamo a 2 mesi, a 3 mesi, a 6 mesi, a 1 anno, a 10 anni, ma di fatto il fiume è lì da migliaia di anni. E vedete nel giro dei migliaia di anni quante volte ha cambiato il corso. Perché ha cambiato il corso? Così si sveglia la mattina e dice: oh, che bello, oggi invece di andare lì andiamo di là. Il fiume cerca di trovare la strada di meno resistenza, come tutti, come noi. Se dobbiamo andare da qui a lì, di solito andiamo per la strada più dritta possibile, non cominciamo a girare in giro. Il fiume fa lo stesso. Lo vedete il colore, questo colore grigio dell'acqua? Perché questo colore grigio? Perché ci sono disciolte nell'acqua tutto il terriccio che è stato portato dal fiume. E in questo momento, se lo guardate dal punto di vista tecnico, è come se ci fossero tonnellate e tonnellate di materiale che si stanno spostando dall'inizio del fiume verso la foce. E queste tonnellate di materiale prima o poi si depositano, come in questo caso, e chiuderanno quest'ansa e il fiume dovrà andare da qualche altra parte. E quindi viene quasi da pensare: attenzione, i fiumi non sono delle strutture stabili, sono delle strutture che si muovono, che vanno a cercare il cambiamento. Per cui se dovessimo costruire una città, dove la costruiremmo? Beh, la costruiremmo probabilmente qui. Guarda che bello qua. Costruiamola qua, vicino al fiume, ci abbiamo l'acqua. Ho capito, ma quando si chiude questo, si chiude quell'altro, vedrai che più o meno, prima o poi, tornerà di là. E noi a queste cose non ci facciamo caso. Che non capiamo, perché noi guardiamo il mondo usando i nostri metri. I nostri metri vuol dire le nostre misure. Usiamo le misure di metri o chilometri per distanze, usiamo misure di ore, giorni, settimane, anni per parlare di tempo. Non diciamo mai uno: beh, ci vediamo a prendere un caffè tra 150 anni. Come tra 150 anni? Tra 150 anni sarà un po' difficile, no? Perché non capiamo queste cose. Ma questo, lo sapete cos'è questa foto? Questa foto è una foto di un posto che si chiama Grand Canyon, in Arizona. Questo che vedete sulla destra è il fiume Colorado. Questo non è Colorado, si vede anche la differenza. è una battuta, è il fiume Colorado questo, ma vedete questo Grand Canyon, se voi doveste andarlo a vedere da terra, vedrete che questo solco, questo canyon, è profondo più di 1,5 km. Pensate, il fiume è riuscito a portar via tutto il materiale che c'era qui, da qui a qui, per una profondità di 1,5 km. Voi immaginate quanto materiale è andato via da qua ed è arrivato giù a sud. E che cosa ha fatto? Magari è andato in California, magari è andato dove doveva andare. Però insomma, questo per dirvi che ci sono delle modifiche continue. Noi pensiamo che la natura sia stabile, non si muova, ma non è proprio così. Allora, continuiamo ad andare avanti. Questo è una cosa che è successa durante il 2011, è un'inondazione del fiume Mississippi. Allora, vista dallo spazio, anche il fiume Mississippi, vedete che ha delle anse che adesso sono state chiuse, cioè addirittura ci coltivano sopra, e poi ci abbiamo costruito le città in giro, no? E questa è un'inondazione. Guardate dove è andata l'acqua, ha riempito assolutamente tutto, è straripata in quello che erano stati fatti negli argini che erano stati costruiti ed è riempito tutto, e causando milioni e milioni di danni. Ma insomma, devo dire che vista dallo spazio la Terra non è solamente disastro, è anche molto bello. Questa è una vista dei Caraibi, blu, color smeraldo, bellissimi, ma quando uno le va a guardare nel dettaglio e comincia a vedere, vedete questo buco nero, vuol dire che qui la sabbia è poco profonda, ma qui c'è profondo, e se uno va a vedere nei dettagli e va a zoomare qui, tira fuori qualcosa di simile, dove vede il buco, ma vede anche la sabbia tirata da queste onde, da queste cose. Sembrano delle cose totalmente casuali viste così, anzi probabilmente se sei giù su una piccola barchettina non riesci neanche a capire che c'è un disegno totale qui. È una cosa difficile da vedere, sono cose che puoi vedere solo quando ti tiri indietro e quando hai una visione d'insieme. Questa è un'altra visione d'insieme, guardate le sabbie qui come sono, l'acqua come bassa, si vede addirittura le sabbie tirate dall'acqua, ma poi diventano sempre più turbolente finché arrivano alla parte dove va giù sotto e va in queste fosse profondissime, sono delle fosse assolutamente profonde. Qui siamo in Australia, in una città dell'Australia, vedete qui la città con tutte le strade, i quartieri, e se non fosse per questo non riusciremmo neanche a capire quanto grande è questa foto, ma queste sono sempre queste specie di tende, io le chiamo tende perché mi sembra la tenda tirata dal vento, e sembrano tirate in modo casuale, ma non è esattamente così, perché se noi dovessimo andare qui e bloccare queste correnti, le correnti devono andare da qualche altra parte. E non è così semplice la cosa. Per esempio, qui se vado a guardare questa foto, qui siamo negli Emirati Arabi con l'isola Palmira, e addirittura hanno costruito una specie di mondo. Ma dove l'hanno trovata la terra per fare questo mondo, per fare questa isola? Beh, hanno dragato la barriera corallina che era qua sotto, e dragando la barriera corallina hanno costruito queste isole, che da un lato è interessante, dall'altro però potrebbe causare degli altri problemi. Per esempio, se ci fossero qui delle isole che prendevano nutrimento dalle correnti che passavano in questa direzione, ora le correnti non possono più arrivare in quella direzione, quindi dobbiamo stare attenti quando facciamo cose così grosse come questa, ci sono dei risultati che non sono poi così ovvi. Questa è Venezia, vista dall'alto, con tutto il traffico marittimo attorno. Sappiamo benissimo che Venezia ha dei grossi problemi di acqua bassa, acqua alta, è una città che è stata costruita, non dico su niente perché non è vero, ma su un terreno che non era solidissimo, ma aveva tutta una serie di cose positive per cui siamo, dico come esseri umani, siamo riusciti a cambiare questa situazione ostica del territorio per costruirci una città che è diventata molto fiorente e che ancora oggi è estremamente bella, ma estremamente fragile. Ora, questa è una foto interessante perché è la foto del Vesuvio visto dall'alto. Innanzitutto, guardando questa foto, uno capisce che sì, il cono del vulcano è questo, ma guardate quest'area qua, questa probabilmente è l'area che è saltata quando nel 76 avanti Cristo c'è stata l'esplosione del Vesuvio. E uno dice, paragonando l'area qui rispetto alla vicinanza delle persone, siamo molto vicini al vulcano. Se il vulcano, che è un vulcano attivo, il Vesuvio è un vulcano attivo, dovesse esplodere di nuovo, sicuramente causerebbe qualche danno. E passando di notte sopra lo stesso punto, ho fatto una foto di notte. Questa è una foto dell'area con il centro di Napoli e il buco nero del Vesuvio. Ora, se voi ci fate caso, vedete che attorno al Vesuvio vivono milioni di persone. Non è che non c'è nessuno. Se questo si arrabbia e esplode un'altra volta, sicuramente qui qualche danno lo farà e sarà un problema gestire la situazione. E quindi niente, ma noi lo sappiamo questa cosa, lo sappiamo, però cosa facciamo? Niente, andiamo avanti sperando che non esploda oggi, esploderà domani, dopodomani, esploderà tra 100 anni, esploderà tra 500 anni. Vabbè, ok, va bene. E questa è una foto fatta da sopra la ex Jugoslavia, dove si vede qui Trieste, ecco qua Trieste, e si vede quanto l'Italia sia luminosa, estremamente luminosa. Sembra quasi che in Italia abbiamo una quantità di petrolio, di centrali nucleari, di tutte queste cose che ci danno energia gratis, giusto? Non ce le abbiamo le centrali nucleari, Dario, ce le abbiamo le centrali nucleari? No, ci abbiamo petrolio? Qualcosina, un pochettino così nelle Marche, proprio sì, sicuramente non è sufficiente a coprire tutto il fabbisogno nazionale per tutto l'energia che usiamo e che spendiamo senza nessun problema. Guardate qua il resto dell'Europa, è vero che hanno una densità di popolazione molto minore alla nostra, ma insomma dovremmo sicuramente starci attenti. Di fatto l'Italia è una delle nazioni più belle, più interessanti, più belle da vedere. Dario, ci siamo quasi con le domande. Io volevo fermarmi qua un attimo, ne sono arrivate ancora tante. Rispondiamo un po'.
Sono arrivate un sacco di domande, te ne leggo alcune. Una domanda di Sabina che chiede, nella stazione spaziale come crescono le piante in condizioni di microgravità?
Come crescono le piante in condizioni di microgravità? E questa è una bella... Sabina hai detto, giusto?
Sabina,
c'è scritto quanti anni ha Sabina, no?
No. C'è scritto questo.
Ok, sì, se mandate le domande a Dario, scrivete quanti anni avete, più semplice rispondere, perché uno cerca di così. Comunque, Sabina, le piante crescono come sulla Terra, a dire la verità, o quasi come sulla Terra. In effetti, uno studio ha evidenziato come nelle radici delle piante ci siano due geni, uno che cerca l'acqua e uno che sente dov'è la forza di gravità. E quindi questi due geni si esprimono nello stesso modo e la radice parte a andare in giù e poi piano piano cerca l'acqua sotto, ma va sempre in giù, non va verso l'alto. Sarebbe stupido se uscisse verso l'alto. E in orbita bisogna stare attenti perché non essendoci la forza di gravità le radici cominciano a girare un po' in tutte le direzioni, ma questo è una delle investigazioni, cioè delle ricerche che stiamo facendo per cercare di capire quanto sia importante il gene che va a cercare l'acqua invece del gene gravità, perché in certe situazioni, per esempio, certe piante non crescono nelle zone desertiche. Perché? Perché le radici vanno su dritte e non trovano l'acqua e quindi le piante muoiono. Quindi occorrerebbe avere dei geni, delle piante che invece di cercare la profondità cercano l'acqua prioritaria. Quindi questa è una cosa sicuramente interessante.
Poi c'è Nicole, anche qui non so l'età, che ti chiede che cosa passa per la testa di un astronauta pochi secondi prima del lancio?
Nicole, che cosa passa? Dice, no, perché proprio a me, non poteva essere qualcun altro. Ma non è vero, Nicole, non è vero. È un momento di gioia, un momento di oh, che bello, finalmente sono seduto su questa bomba atomica che sta per scoppiare in modo controllato, speriamo, e mi sparerà in orbita. Non hai, ti continuo a dire chissà che paura, mi dicono, ma quale paura? Ma non è vero, è il momento dove finalmente non hai più paura che non ti facciano volare. Addirittura quello che pensavo io non era tanto che paura che ho, era devo stare concentrato perché devo fare il mio lavoro. E quindi questo è quello che passa per la testa. Attenzione, non è più una simulazione dove puoi sbagliare, dove anzi ti mettono in condizioni di sbagliare in modo che tu impari che cosa non fare. Questa è una cosa vera, quindi c'è questa concentrazione assoluta dove si fa davvero questa volta, e quindi niente, ci si concentra e si va un po' come voi quando fate un esame, no? Dovete fare un esame, non è che state lì a pensare, dovete fare l'esame, quindi vi concentrate a ottenere il massimo.
Poi c'è Paolo che chiede, c'è mai stato un inconveniente nelle tue missioni spaziali per cui hai avuto effettivamente paura?
Paolo, la risposta diretta è no. Paradossalmente no, è interessante come in tanti addestramenti qualche volta ho avuto paura di non farcela, perché se in addestramento fai un errore, ci sono tutti gli istruttori, tutti che ti guardano e tu pensi, ah che stupido, ho fatto questo errore, magari anche stupido, magari sì, magari no, e tu pensi che tutti ti guardano pensando, ah ma Nespoli non lo manderemo mai nello spazio, invece non è così, in addestramento apposta ti fanno fare gli errori per imparare, apposta ti fanno fare gli errori per capire se l'avevano già programmato, apposta ti fanno fare gli errori perché così il sistema impara che cosa, come fare a non farteli fare. Quindi non c'è stato nessun momento in orbita dove, com'era la domanda, Dario, rileggimi la domanda così la chiudo.
Allora, se c'è mai stato un inconveniente per cui hai avuto
paura? Ci sono stati degli inconvenienti dove ho dovuto chiamare Houston, chiedere aiuto, chiamare dei colleghi, ma paura no, anzi, paura non mi è mai successo.
Poi c'è Penelope di 7 anni, oh, che chiede come è stata costruita la stazione spaziale.
Penelope, come è stata costruita la stazione spaziale? Penelope, ce l'hai il Lego? Oh, si può dire Lego qua? Ce l'hai tutti quei mattoncini che si mettono assieme senza dire il nome e saltano i castelli, queste cose così? Ecco, la stazione spaziale è stata costruita così, un mattoncino alla volta, costruito per terra, molti di questi mattoncini costruiti proprio qua a Torino, molti con degli ingegneri che hanno studiato qua, ingegneri, fisici, tecnici che hanno studiato qua, e un mattoncino alla volta, poi portati nello spazio. Ci sono state 35 missioni dello shuttle, dello Space Shuttle, che ha una stiva enorme per cui si può portare in orbita uno di questi mattoncini che non sono poi così piccoli, sono grandi come un pullman, e poi collegarli uno con l'altro. Ecco come si è costruita la stazione.
Poi c'è Francesco di 21 anni che chiede qual è il protocollo nel caso in cui un astronauta dovesse aver bisogno di un intervento medico o peggio anche chirurgico immediato.
Ma come si chiama?
Francesco, di 21
Francesco,
anni.
Francesco. Francesco, 21 anni, fa le domande difficili. Allora, innanzitutto siamo addestrati a terra per gli interventi medici di prima necessità. Cioè io sono un ingegnere, ma mi hanno mandato all'ospedale a Houston e ho fatto un corso di una settimana all'ospedale, facendo anche un turno al pronto soccorso, per fare le cose più semplici, che ne so, medicare una ferita, suturare una ferita, pulire, amministrare iniezioni o stabilizzare un osso rotto o qualcosa di simile, fino ad arrivare a intervenire in caso di cose un po' più complesse, un attacco cardiaco per esempio. Certo che sulla stazione non possiamo fare tutto, teoricamente avremmo abbastanza materiale per fare un intervento chirurgico. Però insomma la situazione deve essere veramente, veramente disperata, perché se uno ci pensa, entri dentro nella navicella di rientro, c'è sempre attaccata la tua navicella che ti ha portato sulla stazione, è sempre attaccata lì in caso di emergenza, durante il periodo di questi 6 mesi sulla stazione, quella navicella è la tua navicella di, di emergenza, entri dentro e 3 ore dopo sei per terra. Quindi, cioè, se è una cosa che assolutamente deve essere fatta nelle prossime 3 ore, vabbè, ci proveremo, altrimenti faremo così in modo da portare la gente per terra e fare in modo che i medici veri, quelli veri, facciano quello che devono fare. Tenete presente che io ogni tanto scherzavo con gli altri, dicevo sì sì, continua a fare il furbo, andare a sbattere con la testa sulla parete perché arrivi troppo forte, quando ti tagli non ti preoccupare, c'è un ingegnere che ti cuce. Ah, allora starò attento. Bravo, bravo, bravo.
Chiede poi Davide, di 23 anni, qual è l'aspetto più faticoso invece negli addestramenti prima dell'anno?
Ma Davide, 23 anni, sai, non è facile nella vita dire quelle che sono le cose più faticose, perché dipende da una cosa che ti piace o che non ti piace. Ha mai visto uno buttarsi di sotto col paracadute o fare un bungee jumping o salire una parete verticale così? Tu lo guardi e dici ah, impazzito questo, e per lui quello in quel momento lì, quello o quella in quel momento sta facendo le cose più belle che gli piacciono veramente. Quindi magari sono anche faticose, ma la fatica è sempre proporzionale a quanto tu una cosa la voglia fare. Se una cosa non la vuoi fare, qualsiasi cosa, anche la più semplice, cucinare un uovo diventa difficile. Quindi sono tante le cose faticose, ma ci sono anche tantissimi momenti dove fai delle cose incredibili e tu guardi in giro e dici ma siamo sicuri che lo sto facendo io? Siamo sicuri che le devo fare io? C'è un'espressione americana che dice it's a hard job, but somebody has to do it. È un lavoro duro, ma qualcuno lo deve pur fare. E in questo momento sono io che lo sto facendo. Va bene.
Daniela non mette l'età, però ti chiede qual è il cibo, bevanda, che ti manca di più quando sei in missione.
Ma allora, cibo, bevanda, Daniela. Mancano tante cose quando sei in missione, per essere sincero. Sai, mangiamo, beviamo in un ambiente artificiale in continuazione e abbiamo sempre qualcosa che manca, qualcosa che non funziona bene, però alla fine devi tenere presente il fatto che sei in una situazione fuori dal mondo, quindi tutto quello che c'è lì dentro è quasi un miracolo che ci sia, e quindi stiamo attenti, io almeno personalmente sto attento a cercare di non farmi mancare niente. Anzi, a non fare attenzione a quello che mi manca, ma a focalizzarmi sulle cose in più che ho. Per esempio, quando vado alla cupola e guardo di sotto, penso, ma che spettacolo, ma che una cosa interessante, non mangerei per 6 mesi, non è possibile, ma per una cosa così non mangerei neanche per 6 mesi. Ho sempre detto che non mi mancava niente, c'è assolutamente tutto sulla stazione, specialmente cibo. In effetti però una volta stavo facendo delle foto e ho deciso di fare foto a nuvole, quindi ho fatto foto clic 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 clic, dopodiché sono tornato e ho cominciato a guardarle al computer e guardavo la prima, ho detto ah che bella questa, sembra una pizza margherita, ah quest'altra una pizza capricciosa, ah questa una pizza 4 stagioni. Alla quarta pizza ho pensato di solito vedevo delle cose diverse nelle nuvole, non le pizze, forse mi manca la pizza. E quindi ho pensato un po' a questa cosa che forse la pizza, per me intesa come un cibo semplice, genuino, era veramente una delle cose che mi mancava, anche perché una pizza è di solito una cosa sociale, no? Mi mancava anche il collegamento sociale con gli altri.
Poi c'è William, di 22 anni, che è uno studente di pianificazione territoriale, e ti chiede se una volta tornato sulla Terra, quello che hai vissuto nelle missioni spaziali, in qualche modo ha cambiato un po' la tua percezione della vita di tutti i giorni, dei piccoli e grandi problemi che succedono nella vita di tutti i giorni.
Ma direi di sì, William, direi che un'esperienza, andare nello spazio, è un'esperienza molto forte, è un'esperienza, io direi che in un certo senso ti cambia, ti riempie, ti fa vedere che quando veramente vuoi e ci provi, nonostante tutti gli errori, nonostante tutti i problemi, nonostante tutte le complicazioni, alla fine le cose si possono fare. Ora la domanda è, perché la gente spesso e volentieri chiede a me, allora cosa devo fare per fare l'astronauta o per fare quello che voglio? E la risposta è non lo so, non ho questa ricetta in tasca, non è una cosa che uno dice fare l'astronauta o fare quello che ti piace, ecco qua, fai quello che vuoi, ecco qui, voglio diventare attore, cosa devo fare? Non esiste al momento questa cosa, quindi È un po' un mistero della vita questo, bisogna sempre provare. Io, il mio suggerimento è, primo, provate o cercate di guardarvi dentro e di vedere veramente le cose che vi piacciono. Quindi cercate di fare una cosa che veramente vi piace, non una che pensate vi piaccia, perché di fatto è quella che vi darà successo, salute, soldi, tutte queste cose importantissime, ma tutto sommato veniali. Perché poi alla fine uno si trova magari a fare l'avvocato, perché prenderà tanti soldi, naturalmente potresti diventare famoso, quando di fatto non gli interessa fare l'avvocato, e quindi sarà lì in tribunale durante il giorno a guardare l'orologio e a capire come fare per tirare le 5 per poter andare a casa. Quindi occhio a non trovarsi in questa situazione, perché è una cosa complessa.
Ci sono poi diverse persone che hanno fatto la domanda simile, ti chiedono un'opinione su Elon Musk, cosa ne pensi?
Un'opinione su
e del suo programma Elon spaziale. Musk.
Ma siamo in diretta, sì, 1, 2, 3 pronti. No, vabbè, opinione su Elon Musk. Sì, ho avuto la fortuna di conoscerlo personalmente, perché sono andato a SpaceX a fare un addestramento e mi hanno presentato Elon Musk. Ma ci ho parlato per 3 minuti e sinceramente avevo l'impressione di parlare a qualcuno che non mi stava a sentire, non perché non mi stava a sentire, ma perché da un lato lo capivo che mi voleva salutare e dall'altro lo capivo che stava pensando a qualcos'altro. Quindi mi è sembrato questa cosa, no? Per cui, non lo so, sul momento ho pensato che fosse un po' bizzarro, se devo essere sincero, ma parlando con tante persone che lavorano con lui, mi confermano che è un tipo un po' bizzarro. D'altronde devi essere bizzarro per forza per riuscire a fare tutte le cose che ha fatto lui. Di fatto è vero che ha fatto SpaceX, ha fatto Tesla e ha fatto Clean City, che quindi 3 programmi veramente forti. Anche uno solo di questi fatto bene sarebbe stato sufficiente probabilmente per tutti, per ognuno di noi, invece lui ne ha fatti 3 addirittura. E quindi è interessante, tanto di cappello. Oggi SpaceX ha dimostrato che i civili possono andare nello spazio, possono lavorare per la NASA, possono dare un contributo fattivo, e che il governo non dovrebbe fare quello che i civili possono fare, perché i civili lo possono fare in molto meno tempo e molto meno costoso, cosa che ha dimostrato. E quindi il mio parere è, lui è un po' bizzarro, ma probabilmente anche Einstein era un po' bizzarro. Se uno guarda quelle foto con i capelli e la lingua di fuori, dice il premio Nobel per la fisica, sì, va bene, bravo, eppure era così. E quindi questi grandi scienziati sono un po' tutti pazzoidi, e quindi vabbè, quindi non pettinatevi, che tanto non serve a niente.
Io non posso proprio. Ti chiede Sala, di 20 anni, quali esperimenti hai portato avanti durante le tue missioni?
Quali
esperimenti?
Sara, ne ho fatti un tot. Nell'ultima missione mi sono fatto dare una statistica, nell'ultima missione abbiamo fatto qualcosa come 200-300 esperimenti in sei mesi. Io ne ho fatti 80, io personalmente. Per cui, cioè, se dovessi mettermi qua e listarli tutti, non finiremmo più. Ora, ce ne sono alcuni che mi sono piaciuti di più, altri meno, ma il mio compito non è quello di andare sulla stazione e fare gli esperimenti che voglio. È un po' come quando uno va a scuola, non è che dice quella materia mi piace, quella lì un po' meno, questa no. Ho capito, ma non funziona così. Quindi ci sono degli esperimenti, io sono un ingegnere che ho capito, perché attenzione, tutti pensano che gli scienziati, scusate, che gli astronauti siano degli scienziati incredibili, ma non è vero, siamo delle persone normali. Mi sono trovato a fare degli esperimenti di genetica, degli esperimenti di botanica, nei quali non riuscivo veramente a capire, o non avevo tempo di capire i dettagli. Lo sforzo che ho messo in quegli esperimenti era di capire che cosa voleva lo scienziato, capire come questi esperimenti dovevano essere fatti per ottenere i dati nel modo che era prescritto dallo scienziato, perché se io faccio un esperimento e non lo faccio correttamente, arrivo a un certo punto dove do dei dati incorretti allo scienziato ed è non solo non è, è come non fare l'esperimento, ma addirittura è fuorviare lo scienziato nel, nel risultato. Quindi difficile dire così, ma se, come, come si chiamava il nome di nuovo?
Aspetta che non lo trovo più.
Vabbè, comunque se voi andate ogni anno la NASA
Sara,
ma anche per tutti gli altri, andate su internet, fate una ricerca per spin-off è una pubblicazione della NASA dove ogni anno pubblica centinaia di esperimenti che hanno dato un ritorno importante per la Terra. Ma attenzione, non è la pentola col teflon, se voi andate a vedere queste cose ci sono degli esperimenti che sono veramente balzani, cioè che ne so, la molecola HPF379 nel ruolo di interazione con non so cosa, tu la uno alla legge dice ma cos'è sta roba, vai lascia perdere, cosa devo fare? Ah, devo prendere, prelevare del sangue e fare un'analisi, benissimo, faccio quella roba lì, va bene.
Poi ci sono più persone, qui vedo adesso Alessandro che ha 20 anni, ma ce n'erano anche altre, prima che chiedevano un consiglio per, diciamo così, provare a fare la, l'astronauta. Quindi sono, spesso sono studenti di ingegneria.
Alessandro e tutti quelli che vogliono fare l'astronauta. Un consiglio difficile da dare, un consiglio a Alessandro, perché molti pensano che per fare l'astronauta basta trovare la ricetta e seguire la ricetta, un po' come dire voglio fare un risotto a mezzogiorno, cosa devo fare? Prendo un litro d'acqua, 10 grammi di sale, 100 grammi di riso, faccio bollire per 17 minuti e salta fuori il risotto. Non è così, non funziona così, come in tutte le cose della vita, non c'è una ricetta precisa. Certo, vuoi fare il pilota d'aerei? Ci sono dei corsi che puoi fare per ottenere tutti i brevetti, se passi tutti gli esami diventerai pilota d'aereo. Ma fare l'astronauta oggi, ancora oggi, non è una carriera che è stata completamente sviluppata. Poi in futuro probabilmente, come è successo per i piloti, è un po' come dire 100 anni fa o a di più 120 anni fa, quando ancora nessuno volava in aereo, se non sbaglio il primo volo dei fratelli Wright è stato nel 1904, ecco, qualcuno arrivava nel 1905 e andava dai fratelli Wright e diceva voglio fare il pilota di linea. Quello vorrei dire, che vuol dire pilota di linea? Cioè cosa vuol dire fare pilota di linea? Non sappiamo neanche cosa vuol dire. Ecco. Oggi è più o meno così. Siamo in un momento storico molto complesso dove gli astronauti sono un nucleo veramente ristretto di persone con un altissimo livello di qualificazioni che volano nello spazio e gestiscono una struttura come la Stazione Spaziale Internazionale. Torniamo sulla foto prima, che è anche bella, lasciamoci l'Italia dietro, perché no? Eccola qua. Arriva sulla Stazione Spaziale Internazionale e gestisci questa stazione. Ma in futuro immagino che sia diverso, perché per fare l'astronauta di professione e andare in orbita, sì, uno vede questa foto, ma non ti mandano perché sei capace di fare le foto, ti mandano perché sei capace di fare tutto il resto, in quelle 12 ore che ti vedevo che c'è durante la giornata. Per cui uno deve stare un attimo attento, è come il pilota, no? Non è che ti fanno fare il pilota di linea perché tu guardi fuori dalla finestra e vedi quello che ti passa di sotto. Di quello che ti passa di sotto non gli interessa, l'interesse è che sei capace di decollare, gestire l'aereo una volta che sei in orbita e atterrare. Questo è quello che devi fare. E quindi fare l'astronauta, bisogna fare attenzione, perché se fare l'astronauta vuol dire fare l'astronauta in professione, è una cosa. Se vuol dire andare su e riuscire a guardare la Terra da lassù, così come in questa foto, è un'altra cosa. In futuro sarà molto, ma molto più facile di oggi, di riuscire a andare e riuscire a fare una foto come questa qua. Quindi sarà, cioè guardiamo, come dicevo prima, non guardiamo il futuro con 2, 3, 4, 5 anni, come riusciamo adesso a guardare, 10 anni, te, cosa faremo tra 10 anni? Guardiamo il futuro molto più lontano. Tra l'altro sono convinto che siamo in un momento storico molto importante dove si sta per cominciare il turismo spaziale. Tra qualche anno, Dario, andremo tutti nello spazio, giusto?
Io ho paura a prendere anche la macchina.
Però... va bene, ma ci andremo. Vai, un paio di domande.
A proposito
del
viaggio
ancora.
Spaziale, un paio di domande. C'è Nicole, 20 anni, che ti chiede se sarà fattibile un viaggio a breve su Marte e se tu, cioè, se ti sarebbe piaciuto far parte dell'equipaggio.
Nicole, andare su Marte è oggi probabilmente l'obiettivo più forte di un astronauta, o comunque andare alla scoperta, se dovessimo puntare a un obiettivo, sì, certo, torneremo sulla Luna, ma Marte, non c'è ancora andato nessuno, quello sicuramente. Tra l'altro tieni presente, Nicole, che andare su Marte non è facilissimo. Io ero ragazzino, alto così, a malapena avevano messo piede sulla Luna e qualcuno diceva tra 15 anni andremo su Marte. Va bene. Dopodiché sono diventato un po' più giovanotto, tra 15 anni andremo su Marte. Dopodiché ho preso una laurea, tra 15 anni andremo su Marte. Dopodiché sono diventato astronauta, tra 15 anni andremo su Marte. Poi sono andato in pensione, tra 15 anni andremo su Marte. Insomma, 15 anni è sempre 15 anni per andare su Marte. Perché? Perché se non ci cominciamo a lavorare, per andare su Marte, non ci arriveremo mai. Ed è questo dove siamo oggi. Siamo in un momento storico in cui le condizioni si stanno costruendo per fare in modo che qualcuno vada su Marte. E quello che dovremmo fare è imparare dalla Stazione Spaziale Internazionale, schiaccio o sottolineo questa parola internazionale, questo aggettivo internazionale, perché ci fa vedere come è stata fatta la nazione. Potevano farla da solo gli americani? Certo. Potevano farla i russi? Già ce l'avevano. Potevamo farlo noi europei? Sì. E invece no, abbiamo continuato a lavorare per la Stazione Spaziale Internazionale. E mi piacerebbe che in futuro si cominciasse a lavorare per andare nello spazio come rappresentanti del mondo, non più come americani, russi, europei, giapponesi, canadesi, ma come rappresentanti del mondo, perché è fuori luogo che guardando la Terra da lassù uno non vede i confini, vede degli agglomerati, come in questo caso l'Italia, ma non vede i confini e siamo tutti assieme. Tra l'altro qui in questa foto, qua sotto c'è l'Africa, cioè questa foto è fatta dall'Africa, tenete presente, in Africa, ho fatto questa foto dall'Africa. Per dire quanto vicino è lo spazio dallo spazio. Va bene, io mi fermerei. C'è ancora qualche domanda? No?
Domande sono tantissime, ovviamente mi scuso con tutti quelli che non hanno potuto leggere la domanda, ma siamo arrivati.
Con chi ci dobbiamo scusare? Leggici un po' di nomi.
Ma c'è Giulio di 23 anni, Francesco 23, Sofia di 13 che voleva sapere quando ti è nata la passione nello spazio, Daniela, Antonio, Luca, Lorenzo,
Daniela,
Alessandro,
Antonio, Luca, Sofia,
centinaia.
Tutti gli altri, le domande sarebbero infinite. Vi ringrazio di essere qui con noi questa sera. Volevo chiudere, perché ci abbiamo 7 minuti prima delle 3:30, volevo chiudere facendovi vedere un video, perché questa cosa di guardare la Terra dalla sua e vedere delle cose eccezionali è veramente incredibile. Questo video dura 4 minuti e 43 secondi, per quello che ce ne abbiamo 7 qui, si intitola The Sounds and Vision of Silence, lo trovate su YouTube. Quindi non c'è bisogno che vi inventate niente, adesso guardiamocelo tutto assieme, io lo commento, e poi se volete andate a vedere su YouTube, lo trovate a 4K. Allora, vediamo un attimo, guardiamolo assieme. Volevo fare un'altra introduzione a questo video. Questo video, la genesi, la storia di questo video, viene dal fatto che durante la missione noi facevamo tante foto, in particolare io facevo quelle che si chiamano time-lapse, mettevo la macchina fotografica alle cupola e facevo questi clic, 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 clic. E poi c'era invece il russo con dei teleobiettivi così che andava a prendere delle cose in dettaglio giù sulla Terra. E un giorno è venuto il comandante americano che ha detto: che bello che voi fate tutte queste cose, io ho trovato una canzone, mettiamo assieme questa canzone con le vostre video e le vostre foto e facciamo questa cosa. Perché dobbiamo condividere la bellezza di vedere la Terra da lassù con i nostri fellow, con i nostri amici terrestri che sono sulla Terra. Allora, eccolo qua, The Sounds and Vision of Silence. Se cercate Sounds of Silence, se cercate Sound Silence NASA, trovate questo video. Allora, andiamo avanti. Abbassiamo un po' di luci anche, se riuscite. Questa è l'alba. Dura circa 8 secondi l'alba, dal momento in cui esce il sole al momento in cui sei, da mezzanotte a mezzogiorno, dura pochissimo. Poi ogni tanto guardi di sotto e cerchi di capire, ci sono dei continenti, c'è qualcosa, ma che cos'è? Boh, chi lo sa. Poi ogni tanto si vedono delle cose speciali come questo. Questo è l'ombra della luna, è un'eclissi di sole vista dallo spazio. Questa è l'Italia. Guardate l'Africa com'è vicina, rossa, bruciata dal sole. Questa è una città, questa è Londra, ogni città ha la sua geometria speciale. Questa è Roma con la stazione Termini. Questa è la Mecca in Arabia Saudita. Questi sono i ghiacciai della Patagonia. Questa è un'aurora australis al sud dell'equatore. Questa è un'alba lunare con tutti i pianeti in fila. Qui siamo di notte, sembra giorno ma è notte, queste sono le città americane, qui c'è un temporale incredibile. Guardate dove siamo, siamo dappertutto, questo è Washington, negli Stati Uniti. Questa è Mosca, 18 milioni di persone dentro quest'anello. Questo è un atollo nel Pacifico. Questa è la Grecia scura, scurissima, e l'Africa bruciata dal sole, delle isole in Egitto, un lago salato in Australia, una vista nel deserto del Sahara, un impatto di un meteorite nel Sahara, un vulcano nella Kamchatka, un uragano che è arrivato contro Houston e l'occhio di un tifone è arrivato contro il Giappone, sempre i Caraibi. Qui volevo prendere l'Italia, questo è il Mar Mediterraneo, la Spagna, l'Africa, le Baleari, ecco l'Italia, ecco l'Italia. Accidenti, un nuvolone incredibile per cui le Puglie si vedono, il resto no. Invece sul deserto, il Nilo, il Sinai, Israele, l'Arabia Saudita, Mar Rosso, questa è un'aurora borealis nel nord dell'emisfero. Questo è un fiume nel Madagascar, rosso per le deforestazioni, una strada in un deserto dell'Iran. Questi sono i deserti della Namibia, New York. Questo è Parigi con la Tour Eiffel qua sotto. Questo è un momento particolare e difatti lo voglio riprendere, lo voglio riprendere in chiusura facendovelo rivedere e facendovi vedere una cosa. Sharing the incomparable silent beauty of our planet, i crediti finali. Allora, dove volevo arrivare, che era poi la cosa che ho detto all'inizio, quando uno guarda la Terra da lassù, da fuori fuori dalla Terra, da extraterrestre, vede questo e non capisce dove sono i confini, quei confini a cui ci teniamo così tanto, non sono così visibili. Se c'è un confine visibile, E questo, quando il sole se ne va, questo è in tempo reale, questo tramonto, ci mette 7 secondi il sole a sparire, poi per qualche minuto si vede questo muro dell'atmosfera che poi piano piano scompare e ci fa capire come noi siamo qua sotto, con i nostri confini a cui teniamo molto, abbiamo questo muro e poi abbiamo il vuoto dell'universo. Se non avessimo questo muro, non ci saremmo. Quindi dobbiamo veramente fare attenzione a come ci comportiamo e cosa facciamo. Dario, salutiamo tutti.
Io ringrazio tantissimo Paolo Nespoli per questo viaggio incredibile che ci ha fatto fare e non mi resta che darvi appuntamento, ovviamente, con tutti gli appuntamenti di Biennale Tecnologia che potete trovare in diretta sul sito internet. Arrivederci a tutti.
Ciao.